E bentornati alla seconda parte di Calti, quotidiano culturale di Radio Popolare. Adesso parliamo di un grande scrittore, Ryan Gatiss, che è stato recentemente ospite dello Zacapa Noir Festival, un festival che da qualche anno si svolge a Milano e che ha la caratteristica di permettere un incontro più intimo, più favorevole, diciamo, al contatto con i lettori. Sono cene letterarie, 19 appuntamenti che insomma permettono di incontrare tante firme della letteratura italiana e internazionale. Ryan Gatiss ha dialogato con Giacomo Papi, tra l'altro era stato alcuni anni fa ospite proprio di questa trasmissione e quindi lo sappiamo, insomma, sappiamo che ritorna sempre molto volentieri in Italia. Questa volta al microfono di Barbara Sorrentini sentiamo l'intervista.
Uscita di sicurezza, in inglese safe. Cosa sta a rappresentare questo titolo che poi chiaramente, conoscendo la storia, riusciamo ad intuirlo?
I think I chose safe because at least in English it's the name of the object that he had to crack, but it's also about the feeling of safety. What it means to be safe, you know, if Ghost, the main character, can steal this money, he can make other people safe as a result of his dangerous actions. So I chose that for its multiple meanings for, you know, the object, but for also its human meanings.
Ho scelto questo titolo perché la parola safe in inglese ha due significati. Significa cassaforte, quindi l'oggetto che lui deve scassinare, ma significa anche sicuro, quindi quel senso di sicurezza. Ghost, infatti, il protagonista, ruba del denaro per far sì che altre persone si sentano sicure. E quindi ho scelto questa parola proprio per i suoi diversi significati, l'oggetto concreto, ma anche un sentimento umano.
Resto un attimo sulle parole, perché anche il protagonista con questo nome Ghost, o meglio questo soprannome, ovviamente ha un significato molto forte. Quindi ti chiedo come è nata la storia del tuo protagonista.
Well, it's safe to say that I was actually working on a different novel. I was researching it when I got a phone call asking if I wanted to watch a safe get cracked. Of course, I said yes. I think any writer would say yes. And I went to an address and the garage door opened. I walked in, the garage door closed, and there was an enormous antique safe on the ground, flat on its back, and I got to stand there while two men broke it open. And I was told I could ask them anything I wanted for the time that it took for them to crack it open. So, you know, the first thing I said was, do you ever get left alone? Because in the movies, you never get left alone. And they just started laughing and they said, look, you know, we work for the courts. Like, anything we touch goes into evidence, so that's fine. I said, well, does anyone ever come back? I said, yeah, sure. You know, I get guns pulled on me all the time. And I said, well, if you get guns pulled on you all the time, but you're still here, how do you talk people out of killing you? And they looked at each other like I'd finally asked a good question. And they told me the psychology of talking someone out of killing you. And when I heard that, I had to go home and write. And I took a break and I wrote safe.
Allora, per rispondere a questa domanda, ti devo dire che io in realtà stavo lavorando a un altro romanzo quando, poco prima di scrivere questo, stavo facendo parecchie ricerche e a un certo punto ho incontrato una persona che mi ha detto: vuoi assistere ad uno scassinatore mentre apre una cassaforte? Ovviamente, come tutti gli scrittori, ho detto subito sì. E quindi sono andato in questo garage, sono entrato, la porta si è aperta e poi si è chiusa e mi sono trovato lì con questa cassaforte vecchia sul pavimento, pronta per essere scassinata. E guardavo appunto questi due personaggi al lavoro e mi sono chiesto, ma mentre fate questo lavoro, gli ho chiesto, perché a quel punto potevo fargli qualsiasi domanda, mi hanno detto, vi lasciano mai da soli a lavorare? E loro dicono, beh sì, perché tutto quello che tocchiamo comunque diventa una prova, quindi non possiamo anche lavorare da soli. E lui però mi ha detto anche, guarda, molto spesso ci vengono anche puntate delle pistole addosso. E allora dico, ma visto che sei ancora qua e sei vivo, come fai a convincere questi gangster, queste persone che ti trovano e ti puntano le pistole addosso, a non ucciderti? E lui dice, beh, siamo allenati in questo, c'è tutta una psicologia dietro per cui siamo in grado di parlare a queste persone e convincerli a non farlo. E a quel punto sono uscito da questa esperienza dicendomi, devo scrivere un libro intitolato Safe, Cassaforte.
Questi gangster poi sono narcotrafficanti, insomma il tema del narcotraffico è molto presente nella realtà, ma è anche molto presente nell'immaginario, quindi romanzi, film, serie TV, naturalmente Narcos, adesso arriva 000 di Roberto Saviano, che non so se hai letto, ma che descrive un po' il percorso. Tu però hai scelto una chiave e un punto di vista diverso. Ti chiederei di provare a descrivercelo, considerando che chi ti ascolterà non ha letto il libro, quindi senza svelare troppo.
That's a good addendum. I think for me the most important thing when writing about this world is to humanize and not demonize. I am in an extremely lucky position that I truthfully hold sacred, which is that I'm one of, if not the only writer to ever gain access to this subculture of Latino gangs in Los Angeles. The only other people who've written about it actually grew up in gangs, and they write from lived experience. Because I've met so many people, met their families, visited people in jail and in prison, cannot help but have a more human perspective on this. And this is exactly what I try to put into all my books, not just Safe, because especially with the tenor national debate discussion in the United States now, I think it's incredibly important to provide different perspectives on a group of people who are so easily demonized and thought to be less than. I mean, I feel like I'm not doing my job if I don't show the humanity behind some very difficult decision making.
Per me è stato molto importante scrivere di questo mondo, il mondo delle gang, in un modo umanizzante e non per demonizzarli. Penso di avere una posizione abbastanza fortunata. Credo di essere l'unico scrittore, probabilmente, a scrivere di questi temi, avendo avuto accesso alla subcultura delle gang latinoamericane. Gli altri scrittori che hanno scritto di questi temi sono loro stessi parte di queste comunità. Io invece sono l'unico esterno. Io ho incontrato queste persone, ho incontrato le loro famiglie, sono andati a trovare anche in carcere, quindi ho una prospettiva molto più umana nei loro confronti, ed è questo che io ho messo in questo libro, e non solo in questo ma in tutti i miei libri. Credo sia molto importante, perché visto il dibattito attuale negli Stati Uniti che tende a demonizzare queste persone, subculture, sia molto importante invece mostrare una prospettiva più umana. Mi sento di non fare il mio lavoro di scrittore se non mostro questo lato umano dietro decisioni importanti.
Ecco, sicuramente esce anche una Los Angeles diversa da quella che siamo abituati a vedere, soprattutto al cinema. Noi da provinciali italiani crediamo che a Los Angeles siano tutti un po' come dei divi. Ci racconti la tua personale Los Angeles?
That's a great question. My own personal LA. Los Angeles is a world. Almost every language is spoken. It's an Asian city, it's a Latin American city, it's a European city. I think that's my Los Angeles. You know, I will go have noodles in the East Valley, where different dialects of Chinese are spoken. You know, I'll go to areas where you'll only hear Vietnamese or only very specific regional Mexican accents. I think the wealth of Los Angeles is a global wealth, and people who aren't willing to see that or explore it, you know, I get it, because it's uncomfortable, but I'm used to being an outsider. And I embrace that. And I never, you know, I'm comfortable being uncomfortable is perhaps another way to put it. And I think I try to capture that in my books to help people travel to these places without having to go there in person. But if you go there in your mind and your heart, you know, you're still accepting part of the city.
Una bellissima domanda. La mia è Los Angeles. Io credo che Los Angeles sia un mondo veramente, dove sono rappresentate tutte le culture, quella asiatica, quella latinoamericana, quella europea. La mia città, la mia Los Angeles, è quella dove posso andare a mangiare i noodles nella East Valley, dove si sentono diversissimi dialetti cinesi, e poi invece sentir parlare vietnamita oppure accenti regionali messicani. Questa è Los Angeles, questa è la sua ricchezza. Riconosco che magari come outsider uno si può sentire un po' a disagio per questa realtà. Mettiamola così, a me piace, mi sento a mio agio sentendomi a disagio, quindi sto benissimo all'interno di queste comunità. E mi piace anche aiutare, attraverso i miei libri, con la mia descrizione di Los Angeles, aiutare le persone a viaggiare in questo mondo e a sentirsi a loro agio.
Bella descrizione. Ti chiedo ancora una cosa: ovviamente anche l'Italia guarda molto a queste prossime elezioni negli Stati Uniti, le primarie, adesso tutti stanno diventando esperti di primarie, così ti chiedevo un tuo punto di vista.
I think the primaries are really difficult right now. I don't know that the Democrats have a standout challenger, which I find very worrying. What's more, I think they have already mismanaged a number of these things. Iowa, in particular, was a bit of a debacle. I'm fearful of the next election, mainly because Trump has been holding rallies for almost 4 years now. He has triple or quadruple the amount of money, you know, to spend on campaigning than I would imagine the nearest of his Democratic challengers. And I'm also not entirely certain that the media has figured out how to handle questioning someone who lives in a space where lies are the main currency. We'll see. However, I am cautiously pessimistic.
Le primarie saranno molto difficili negli Stati Uniti. Non penso che i democratici abbiano un candidato forte. Sicuramente i democratici hanno fatto tanti errori, hanno gestito male le cose, in particolare guardiamo la debacle nell'Iowa. Quindi io temo molto le prossime elezioni, soprattutto perché Trump ha quadruplicato la quantità di denaro che usa per le sue campagne, quindi organizzando rally di ogni tipo negli Stati Uniti, raduni. Quindi io non, e poi non sono neppure molto sicuro che i media negli Stati Uniti sappiano fare le domande giuste a questo personaggio. Un personaggio che ormai vive solo in uno spazio dominato dalle menzogne, ne ha fatto la sua moneta di scambio. Quindi direi che sono pessimista per le prossime elezioni, cautamente pessimista.
E dunque era l'intervista allo scrittore Ryan Gattis, ospite del Zacapa Noir Festival, al microfono di Barbara Sorrentini. Il nostro ultimo ospite di quest'oggi è una nostra vecchia conoscenza, siamo sempre felici di parlare con Saul Beretta, abbiamo molte cose da raccontarci, c'entrano stavolta anche le birre e poi alcuni insomma ritorni di livello. Buongiorno Saul, ciao.
Buongiorno, birre, che birre?
Allora, non sono quelle di Radio Popolare, però chissà.
Però insomma, siamo fuori provincia, diciamo, anzi in un'altra provincia, quindi... cominciamo da qui forse.
Dai, cominciamo da lì, dal birrificio di Como con cui avete fatto una partnership, no?
E... sì, una partnership che in realtà è proprio fresca fresca, che ci porterà a fare, speriamo, ma confidiamo, tanti concerti, e inauguriamo un ciclo di concerti che abbiamo chiamato Buco Bar, e l'acronimo sta per Budapest, Como, Barcellona. Cioè abbiamo intercettato nella rotta tra Budapest e Barcellona, dove abbiamo due partner che si scambiano concerti e band, e in questo tragitto musicale abbiamo fatti fermare a Como e inauguriamo questo ciclo di concerti con una band favolosa che viene da Bristol, si chiamano i Crinkle Cats, e inauguriamo appunto questa stagione, che poi avrà due appuntamenti primaverili. Il prossimo sarà ad aprile con un'orchestra che viene dal Cile, pensate, perché è vero che i Crinkle Cuts sono inglesi, è vero che la Brexit ce li porta fuori, ma è vero che le barriere per fortuna in Europa ancora non ci sono, quindi una volta importati i musicisti li possiamo far circolare liberamente. Allora siamo andati a pescarli a Bristol questo giro. Bristol è stata è ancora una città multietnica, favolosa per quello che riguarda la creatività artistica, non solo quella musicale, e ci sembrava proprio la cosa giusta inaugurare con i musicisti UK, visto che è il primo concerto che faranno da extracomunitari. E quindi diciamo il venerdì 28 febbraio al birrificio di Como si può venire a ascoltare il concerto, mangiare, assaggiare le birre che sono artigianali e prodotte lì, e poi guardare il lago.
Beh, questo naturalmente sì, si può guardare il lago, questo anche perché adesso, no, cioè a Como non ci sono più le paratie, vero?
Esatto.
Ecco, no, diciamo che quindi si può di nuovo guardare il lago.
Di nuovo, diciamo che il birrificio non sta proprio di fianco al lago, ma in una zona carina, è uno stabile molto bello, antico, e quindi c'è il sapore dentro, c'è il sapore così, un po' di vecchia Como e un po' di europeo, in questo senso, proprio nel senso come di spazi riconvertiti alla, diciamo così, alla fruizione del benessere delle persone. È un locale gigantesco dove si può bere e mangiare, e finalmente si può anche ascoltare dell'ottima musica, perché questo per noi è importantissimo, al di là della parte diciamo così conviviale che facciamo col cibo e con le birre. Avremo dei gruppi davvero eccezionali e che sono qui giusto perché abbiamo indovinato il passante non quello ferroviario, ma il passante di un tragitto che già univa Budapest e Barcellona, perché sono band che hanno date di qua e di là e siamo il tassello mancante. Bene. Di questo viaggio, quindi li ospitiamo nel passaggio, e quindi questo è un gruppo che sono 8 elementi, 9 elementi, quindi una grande band coi fiati che guarda alle tendenze della musica di oggi, quindi sono tutti giovanissimi, e che confidiamo possa piacere anche ai giovani che sono così difficili da attrarre ai nostri concerti, quindi anche una scommessa nostra, una musica che piace a, diciamo, quelli che hanno una certa età come me.
Va bene, ti fermo bene. Saul, perché altrimenti non riusciamo a parlare di Allegro, raccontaci.
Sì, Allegro alla sua 10ª stagione conferma i suoi capisaldi, siamo al Pertini a Cinisello con un doppio appuntamento, uno con il nostro grande Giovanni Salzone in compagnia di Nadio Marenco, è un concerto culto ormai, quello dedicato a Battisti, si chiama Si Viaggiare, ovviamente è una libera interpretazione dei grandi successi del Buon Lucio nazionale, fatta in chiave jazz ed improvvisazione. Siamo al Pertini nell'auditorium che adesso si chiama Falcone Borsellino, che è un'ottima scelta di nome, devo dire, e abbiamo messo a prenotazione 120 posti che sono già andati esauriti, 130 posti sono già completamente esauriti, abbiamo lasciato ai distratti, quelli che arrivano e che vogliono sedersi, l'invito ad arrivare presto così si possono accomodare dentro, quindi contiene soltanto 187 posti, e quindi l'invito adesso a chi vuole arrivare è di non scriverci, non fare il form online per prenotare, perché abbiamo 50 posti diciamo extra a cui si può arrivare soltanto coi piedi bus, cioè arrivando in persona, non prenotando digitalmente. Certo. E poi il giorno dopo siamo nella bellissima sala del Lampadario in Villa Ghirlanda Silva, che è una bellissima sala dentro questa bellissima villa che ha Cinisello, perché Cinisello è anche un paese, è soprattutto un paese che ha tante cose storiche bellissime, lasciatemelo dire da cinisellese, Villa Ghirlanda è una di queste, è una villa comunale, e la riempiamo con la nostra play, quindi i bambini potranno giocare dal mattino alle 10 fino al pomeriggio alle 17 ininterrottamente, e lo potranno fare in un luogo meraviglioso d'arte, è una villa con un lampadario meraviglioso, con degli affreschi, con vista sul parco di Villa Ghirlanda, e il gioco è un gioco di condivisione, si gioca soprattutto bene collaborando, è la ragione per cui l'abbiamo chiamato Play, che è un po' suonare, i bambini suonano insieme, costruendo, e lo possono fare anche i genitori.
Bene,
alcuni.
Dobbiamo salutarci, Saul, è finita la trasmissione,
finita.
E quindi tutto quanto su Musica Morfosi, naturalmente, ritrovate tutti i dettagli degli appuntamenti che ci ha ricordato Saul Beretta, grazie, a risentirci presto.
Un abbraccione, grazie.
Ciao,
a te.
Ciao.
Dattes, 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 dattes.
Questa puntata di Cult finisce qui, vi dà appuntamento a domani alle 11.30 oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, cult@radiopopolare.it per scriverci. Una risposta al volo a un ascoltatore ascoltatrice che ci chiede di nuovo il titolo del libro di Ryan Gatiss di cui si è parlato nell'intervista di Barbara Sorrentini, il libro è Safe. Mentre naturalmente noi vi invitiamo a riascoltare le nostre puntate sul sito, sulla app di Radio Popolare. Adesso le notizie, a risentirci domani. Un saluto da Ira Rubini. Già.